ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi è divisa tra Zurigo e Napoli, tra una recensione e un annuncio, tra un'opera affermatissima ed una che non ha mai visto la luce. La prima è La forza del destino di Giuseppe Verdi, grande evento della stagione zurighese in corso che riporta in Svizzera la superdiva Anna Netrebko per una produzione firmata da Valentina Carrasco e diretta da Gianandrea Noseda, di cui ci racconterà tutto Lulepori, che per noi ha assistito alla prima del 2 novembre. La seconda opera di cui parliamo oggi invece si intitola Partenope, musica per la sirena di Napoli, e andrà in scena nelle sole due date del 12 e del 14 dicembre al Teatro San Carlo di Napoli, appunto, in prima esecuzione mondiale, e l'interesse è davvero grande perché si tratta dell'unico lavoro per la scena composto da Ennio Morricone. Un ritrovamento prezioso che Alessandro De Rosa, nostro collega ed illustre biografo del compositore italiano, ci aiuterà a scoprire insieme ai due librettisti dell'opera, Sandro Cappelletto e Guido Barbieri. Ma noi partiamo da Giuseppe Verdi e dall'inconfondibile incipit della Forza del Destino, registrata, come tutti gli ascolti di questa prima parte, in occasione della prova generale della nuova produzione di Zurigo, con Gianandrea Noseda alla testa dell'orchestra dell'Opernhaus Zürich. Tutto esaurito domenica sera per il ritorno all'Opernhaus di Zurigo del soprano Anna Netrebko, ritorno che non si è fatto senza polemiche, perché numerosi sono gli articoli, addirittura con titoli in prima pagina nei quotidiani svizzeri, che anziché parlare di musica sono tornati sulle accuse di connivenza della diva con il leader russo Putin. La stessa Netrebko aveva annullato numerosi impegni a Zurigo e in altre città europee dopo che il Met di New York l'aveva esclusa nel 2022 dal suo cartellone proprio per motivi politici. Polemiche o meno, il nostro Lulepori non poteva mancare alla prima zurighese della Forza del Destino, e allora non possiamo non accennare proprio a queste polemiche. Ma ti prego di andare veloce su questa questione, perché vogliamo arrivare ovviamente alla musica.
Ma sì, in effetti a teatro Netrebko canta e non fa politica, e questa polemica tra l'altro comincia ad essere un po' insopportabile. Certo, la situazione è o è stata spinosa. La diva russa, che ha anche la cittadinanza austriaca, figurava su una lista di sostegno elettorale per il dittatore russo nel 2012 e poi nel 2018, anche se nel secondo caso lei dice di non esserne responsabile. È vero anche che è apparsa a volte in fotografie con un leggero sfondo propagandistico, ma va anche detto che si è sempre schierata contro la guerra in Ucraina e ha anche pronunciato la parola guerra, politicamente proibita, nel suo paese. L'opera di Zurigo ha preso molto sul serio la questione. Sul suo sito internet figura in bella mostra un'intervista che il nuovo sovrintendente Matthias Schulz ha rilasciato alla NZZ, in cui spiega che l'Opernhaus è politicamente schierato con l'Ucraina, il che gli è valso una dura lettera da parte dell'ambasciatore russo, e risponde punto per punto Schulz alle numerose accuse o illazioni contro Anna Netrebko. Questo non è bastato, il sito d'inchiesta Watson ha pubblicato un lungo articolo negativo in cui parla in particolare del manager filo russo di Netrebko, mentre il quotidiano Le Temps ci ha messo addirittura uno strillo con foto, grande foto in prima pagina. Ora, sarà pur vero che non si può sempre separare l'arte della politica, ma vorrei vedere queste eumenidi che si stracciano le vesti avessero una parte della loro famiglia in Russia, se correrebbero il rischio di affrontare di petto un dittatore che avvelena o manda al confino i suoi oppositori. Tra l'altro, questi ostracismi sono assolutamente a geografia variabile. Se Netrebko è ancora assente dal MET, come sapete, ha già cantato con successo proprio quest'opera, La forza del destino, l'anno scorso per l'apertura della Scala e poi a Parigi. Quindi occupiamoci di musica.
Benissimo, allora occupiamoci di musica. Come hai detto, Anna Netrebko riprende qui il ruolo di Leonora nella Forza del destino verdiana, dopo aver trionfato l'anno scorso in questo stesso ruolo al Teatro alla Scala. Anche in questo caso però con qualche nota critica rispetto alla qualità e al possibile declino della sua voce. Tu come l'hai trovata domenica a Zurigo, considerato che il teatro sulla Lima Tè è molto più piccolo della Scala di Milano?
Ma anche in questo caso la questione della voce, mi sembra che le critiche siano un po' ingenerose e acerbe, perché stiamo parlando di una voce ancora splendida a livello di proiezione e di armonici, in ogni caso, di una presenza scenica, di una carriera lunga di 30 anni. Certo, si potrebbe rimarcare un registro basso un po' spinto sulla glottide, quello che i francesi chiamano un suono poitrinant, ma niente in confronto ad altre dive indimenticabili. Provate a riascoltarvi Leontine Price nella versione della Forza del destino di Levine. Si potrebbe lamentare un registro medio che forse è un po' più opaco, meno splendente, un po' più coperto, ma erano coperte anche le voci come quella di Angela Gheorghiu, per esempio. Sì. Quanto al vibrato che le viene a volte rimproverato, ricorderei che la stessa Callas vibrava assai e non sempre in perfetta intonazione. La voce di Anna Netrebko resta potente, pulita, ricca di colori. Se i fiati non sono mai stati il suo forte, il fraseggio e il senso drammatico di questa cantante restano magnifici. Gli acuti fino al si bemolle, in questo caso, perfettamente intonati e chiari. E come detto, la proiezione è vero, una sala più piccola, non è gigantesca quella di Zurigo, ma insomma ha una proiezione assolutamente strepitosa che le permette anche delle mezze voci molto belle. Le critiche, certo, sono ammesse, ma sapendo che stiamo nella stratosfera del canto e che vederla in scena resta un avvenimento. La Vergine degli Angeli nel secondo atto e soprattutto il bellissimo Lieta, Possio precederti, proprio nel terzetto finale, sono stati momenti abbastanza memorabili di questa produzione zurighese, anche se non del tutto emozionanti, ma credo che questa sia colpa piuttosto dell'orchestra.
Parole interessanti e in scena nella Forza del Destino fino al prossimo 21 dicembre all'Opernhaus di Zurigo non c'è però solo lei, il teatro sulla Limmat riesce a comporre cast sempre abbastanza credibili, tanto più che questa tarda opera verdiana che prevede molte voci impegnate in parti piuttosto cospicue richiede davvero un grande investimento. Cosa ci puoi dire delle e degli altri interpreti?
Mi tolgo subito una spina dal piede, l'unico ruolo davvero fuori luogo, il tenore azero Yusif Eyvazov, che fino all'anno scorso era anche il marito della nostra diva, per cui mi chiedo come possa calcare decentemente palcoscenici di questo rango. Se sguaiato fosse uno stile di canto, Eyvazov ne sarebbe il campione. Vibrato tremendo, mancanza di fraseggio e di stile, è proprio impossibile salvarlo. Per fortuna, il resto del cast è invece di livello molto più alto. A cominciare dal Don Carlo di Georges Petean, certo che chi ha in mente Urna fatale cantato da bassi profondi come Dmitri Vorostovsky può trovarlo poco nobile, ma è un vero baritono verdiano, fraseggio duttile, acuto, ficcante, veramente un interprete di primissimo piano. Per rimanere sulle voci maschili, abbiamo nel campo dei frati un duo assolutamente impeccabile, il framelitone cantato, ed è la prima volta nella sua lunga carriera, dal grande Roberto Frontali e un ancor più grande, maestoso e dignitoso Michele Pertusi per il ruolo del padre guardiano. Il suo pianissimo sulle parole finali dell'opera, salita a Dio, basterebbe a coprirlo di allori. Più debole per limiti sia di fraseggio che di timbro la preziosilla di Annalisa Stroppa, ma è un ruolo difficile in questa opera che è un po' una commistione tra registri alti e bassi, un po' sulla scia dell'amore di Verdi per Shakespeare, mentre gli altri ruoli minori hanno una tenuta davvero notevole. Citerei La Curra di Natalia Tushnik e Il Calatrava di Stanislav Vorobyov, presenti però solo nel primo atto, e poi Il Mastro Trabucco di Tomislav Jukic. Come vedete, un cast di ottimo livello, si esclude Don Alvaro, ed è importante perché certo lo spettacolo vale per la diva, ma Leonora ha i suoi pezzi forti solo nel secondo e nel quarto atto, dove comunque Netrebko svetta su tutti.
Torniamo quindi a parlare di questa Forza del Destino, in scena fino al prossimo 21 dicembre all'Opernhaus di Zurigo con Lulepori, una prima da tutto esaurito, ovviamente per la presenza del soprano star Anna Netrebko. Abbiamo molto parlato degli interpreti e allora adesso occupiamoci dell'orchestra e della regia, che sono normalmente i tuoi punti di interesse, Lu. Sul podio il direttore musicale dell'Opera di Zurigo, Gianandrea Noseda, naturalmente, direttore perfetto per un'opera come questa, si direbbe, o quantomeno per tutto il repertorio della maturità verdiana. È stato così?
Sì, direi di sì, anche se, come ho accennato poco fa, personalmente mi è mancata una punta di emozione. Forse verrà dopo la prima, perché le prime sono sempre un po' particolari. L'orchestra del Opernhaus con Noseda sta però salendo a livelli molto, molto alti. Qui, fin dall'ouverture, si capisce che il maestro italiano non dà niente per scontato. La sua è una direzione analitica, addirittura quasi pedagogica in certi momenti. Certo, Verdi è stato a suo tempo criticato per un contrappunto a volte un po' rudimentale, ma qui siamo, come dicevi, a due passi dall'Aida nell'ultimo periodo, nella seconda versione in più della Forza del Destino, quella scaligera. E Noseda riesce a farci sentire che certo la gogica è trascinante, anche nel Verdi Maturo, e non bisogna esimersi dall'affrontare certi unisoni a tutto volume, ma quel che conta è la pulsazione e soprattutto le varie linee dell'orchestrazione. In quest'opera, lo sappiamo, è il clarinetto a farla da padrone, però ci sono le percussioni, c'è l'arpa, ci sono i pizzicati dei violini, l'insinuarsi dei violoncelli e il fragore degli ottoni. Dirigere bene questi continui orizzonti e cambiamenti di orizzonti timbrici non è facile, e Noseda sa dosare, ritmare, far emergere, impastare. E poi ci sono i cori. Da quest'anno a Zurigo sono diretti da Klaas Jan de Groot. In quest'opera sono assolutamente indispensabili, con le scene di guerra, l'osteria, la distribuzione della minestra, e sono cori perfettamente allineati con una direzione d'orchestra potente e duttile, capace di grandi slanci, salvo forse, come ho detto, una leggera mancanza di emozione complessiva.
Concludiamo con la regia, inevitabilmente affidata all'argentina Valentina Carrasco, che per 20 anni ha lavorato con la celebre troupe catalana della Fura del Sbaus, che recentemente si è staccata dall'opera e è tornata a fare teatro vero e proprio. So che tu sei molto attento, Lu, all'aspetto teatrale delle opere, e quindi ti chiederei come ti è sembrata questa regia.
Direi piatta, per non dire di peggio. Un paio di idee peregrine per cominciare. L'opera si svolge in una Svizzera bombardata dai droni, chissà poi perché, con riferimenti alle banche, al forum di Davos e alla sede delle Nazioni Unite di Ginevra. E di fatto la regia consiste nel continuo cambiamento di imponenti e brutte scenografie, con gran rinforzo della scena girevole, luci biancastre e un'assoluta incapacità di gestire le masse corali in scena. Penso alla grande scena nella locanda, il secondo atto. Leonora è relegata in un angolino del proscenio per la scena della preghiera coi pellegrini, a dispetto delle chiarissime indicazioni del libretto e del libro scenico di ricordi, uno dei primi libri scenici, tra l'altro, di Verdi. Tutto molto brutto e pasticciato, scene monumentali e scarso senso del teatro, per non parlare della direzione degli interpreti, con duelli al coltellino risibili e Carlo e Alvaro che si giurano fedeltà dandosi i pugnetti. No. E poi c'è il tocco di indecenza finale. D'accordo, la Forza del Destino si svolge in piena guerra, anche se parla delle solite maledizioni familiari, ma sarà ora di finirla di mettere in scena falsi profughi in stile Miserabili di Hugo, con tanto di coperte termiche in stagnola e volontari della Croce Rossa. Siamo in un teatro che costa 100 milioni l'anno, tra toilette e banchieri. Giocare al realismo sociale in queste condizioni, con quel che sta succedendo nel fuori, nel mondo, è una vera indecenza morale. Se poi la regia non ha altro da proporre, mi sembra davvero scandaloso.
Una nota finale molto severa questa sulla regia della Forza del Destino di Giuseppe Verdi, caratterizzata, come abbiamo visto però, da un ottimo cast su cui svetta il soprano Anna Netrebko e dalla forte interpretazione di Gianandrea Noseda. Almeno questi sono punti di forza e importanti. Uno spettacolo, lo abbiamo detto, in scena fino al 21 dicembre all'Opern House di Zurigo, ma tu avrai un altro appuntamento a Zurigo, e cioè...
Faccio una bella pausa, ma poi riprenderò in marzo, perché c'è un Giulio Cesare in Egitto con un cast assolutamente stellare: Bartoli, Von Otter, Cencic. Cioè, una cosa già da laccarsi i baffi ancora prima di andarci.
E tu sarai, come sempre, tra i fortunatissimi con una bella poltrona. Allora, noi ti aspettiamo per raccontarcelo nel Ridotto dell'Opera. Nel frattempo ci lasciamo con un ultimo ascolto, sempre dalla prova generale della Forza del Destino a Zurigo. Anna Netrebko, intensissima interprete della preghiera dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi, con lei il coro e l'orchestra dell'Opern House Zürich, diretti da Gianandrea Noseda, in una registrazione effettuata in occasione della prova generale dell'opera, in scena a Zurigo fino al 21 dicembre. Le altre voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Annalisa Stroppa, interprete del Rataplan di Preziosilla, e del tenore Yusif Eyvazov e George Petean nel cosiddetto duetto della Barella, rispettivamente come Don Alvaro e Don Carlo. Ma passiamo ora a tutt'altra musica, quella di Ennio Morricone, la cui unica opera, Partenope, va in scena in prima esecuzione assoluta al Teatro San Carlo di Napoli nelle sole date del 12 e del 14 dicembre, con un cast eccezionale composto da Jessica Pratt e Maria Agresta, dirette da Riccardo Frizza. Un evento davvero eccezionale che meritava un approfondimento altrettanto eccezionale, e per questo abbiamo chiesto ad Alessandro De Rosa, nostro collega e biografo del compositore, di raccontarci qualcosa di più su questo titolo e di scandagliare insieme ai librettisti dell'opera Guido Barbieri e Sandro Cappelletto le ragioni che ne hanno impedito la messa in scena. Un dialogo a tre davvero appassionante, che sarà incorniciato dalla musica di Morricone interpretata dal tenore Joseph Kalleja con l'accompagnamento della BBC Symphony Orchestra diretta da Stephen Mercurio.
Vedresti la bellezza che piena.
Ben ritrovati da Alessandro De Rosa e ritorniamo a parlare di Ennio Morricone per una prima esecuzione assoluta di Partenope, musica per La Sirena di Napoli, e il libretto di quest'opera è stato scritto da Sandro Cappelletto e Guido Barbieri, che ho il piacere di avere in conversazione. Qual è la storia di questo libretto? Come arriva nelle mani di Ennio Morricone e quando lui inizia a comporre? Non so chi dei due vuole partire.
Ci inviti ad andare indietro con la memoria proprio di 30 anni, perché il progetto nasce nel 95, quando il piccolo festival di Positano, dopo aver allestito una nostra produzione dedicata a Carlo Broschi Farinelli, chiede un libretto di argomento napoletano per un'opera nuova. E Guido e io diciamo, ma proviamo con il maestro Morricone, che non ha mai scritto un'opera, con il quale da giornalisti così avevamo una certa frequentazione, e ci viene in mente il soggetto di Partenope, il mito fondante della città di Napoli. Rapidamente, lavorando a quattro mani, scriviamo il libretto, lo portiamo al maestro, lui non cambia una virgola, si mette a lavorare, scrive l'opera. Quindi sembrava tutto fatto, tutto facile. Chi non avrebbe allestito l'unica produzione di teatro musicale di Ennio Morricone? Nel frattempo il piccolo festival di Positano si inabissa anche lui come Partenope, non c'è più budget, non si fa più il festival. Ennio immagina che i teatri lo chiamino, ma la cosa non succede, ci sono varie fasi successive e poi piano piano l'opera cade nell'oblio. Finalmente, 30 anni dopo, per volontà del Teatro di San Carlo e grazie a un'insistenza intelligente dell'editore Suvini Zerboni, in occasione del 2500 anniversario della fondazione della città di Napoli, questo progetto sta per realizzarsi.
Guido, forse passerei a te proprio per concentrarci un attimino sulla storia, no? Abbiamo detto mito della fondazione di Napoli. Ecco, da dove siete partiti per raccontare questo mito, insomma?
Siamo partiti dalla nostra reciproca passione in quel momento per il mito, per lo sfondo simbolico che acquistano i personaggi del mito quando sfumano anche nella leggenda. Partenope, più che un mito, forse è una leggenda. È la leggenda che accompagna appunto la genesi della città di Napoli. E allora, trovandoci a lavorare per un piccolo festival come quello di Positano, ci sembrava che migrare verso Napoli, verso la grande madre Napoli, ci potesse consentire di raccontare in termini non realistici, non declinati troppo al presente, ma veramente in termini mitologici, la nascita della città di Napoli. Infatti anche il nostro libretto, rileggendolo noi stessi, dopo che ce l'eravamo, non dico dimenticati per carità, ma l'avevamo tenuto anche noi un po' in disparte, ci siamo resi conto che abbiamo utilizzato un linguaggio in fondo aulico, un linguaggio arcaico per raccontare il mito di Partenope. Non abbiamo cercato stato al tempo di utilizzare un linguaggio troppo compromesso o troppo legato, insomma, alla scrittura contemporanea, no? Infatti, leggendolo, ci siamo anche un po' stupiti noi stessi di aver scelto quel registro allora. E forse anche fu quello che affascinò Ennio al tempo, o comunque attirò il suo interesse, il fatto che si parlava di un mito arcaico con un linguaggio arcaico. E in fondo i personaggi che noi abbiamo cercato di mettere in scena, a partire proprio dallo sdoppiamento di questo personaggio, che non era semplicemente la figura canonica della sirena che viene depositata sulle rive della costiera napoletana e poi improvvisamente dalla genesi della città. No, era un personaggio, ed è un personaggio nel nostro libretto, che vuole essere complesso, vuole essere duplice, come tutti i simboli peraltro, no? Tutti i simboli hanno una faccia in ombra e una faccia in luce, e le due partenopi riflettono proprio questa duplicità, questa ambiguità, no? C'è una partenope carnale, sensuale, come ha detto anche Morricone in un'intervista, e poi c'è una partenope invece più metafisica, più eterea, più celeste. Ecco, e questo contrasto tra la carnalità e la celestialità viene da dire proprio tra la carne e il cielo, utilizzando la categoria pasoliniana, forse è quello che ha proprio attirato l'attenzione di Ennio, che rapidamente scrisse quella partitura, dopo che noi gli consegniamo il libretto, ma credo che in 2 o 3 mesi la partitura nacque, e ricordo molto bene il giorno in cui ci chiamò a casa sua, ci fece vedere con un certo orgoglio la partitura fatta, no? Per dire, beh, non era soltanto un'idea astratta, adesso questa è musica vera, è musica concreta.
Ha detto bene Guido, il linguaggio è aulico, no? Per raccontare questo mito, e poi c'è un narratore che, leggendo un antichissimo libro, come se questa storia venisse fuori dal passato più remoto che si possa immaginare, attualizza con la sua lingua, col suo modo di raccontare, questa vicenda, vicenda alla quale non crede al mito, poi però si appassiona e alla fine anche lui invoca la protezione di Partenope. Paradossalmente, in questi 30 anni, credo che il libretto abbia acquistato di attualità. In che senso? Che la tematica dell'indipendenza femminile, dell'autonomia femminile, è forte in Partenope. Lei non vuole il maschio, non vuole Melanio. Nasce l'opera con un segno di dolore, perché Persefone, l'amica dei giochi adolescenziali, tutti femminili, è stata rapita e portata nell'Ade. E lei vuole riconquistarla, ma può riconquistarla soltanto se conosce l'uomo, cioè se conosce Melanio. Quindi la sua scissione è perché c'è una partenope che è attratta dall'erotismo di Melanio e una partenope che vuole rimanere fedele a Persefone, che a sua volta è stata rapita da un dio maschio. Quindi la contrapposizione tra maschile e femminile è molto forte ed è circondata da un coro solo femminile che apre e chiude l'opera, invocando Partenope come madre della città e intervenendo, e questa è stata una scelta in piena autonomia di Ennio, intervenendo anche incalzando il narratore quando racconta.
Thank you.
Mi sentirei di aggiungere appunto che questo arcaismo che il libretto riflette in modo anche un po' inattuale, ha ragione Sandro, la storia nei 30 anni con questa sua fortissima componente femminile, col dissidio anche, no? Appunto tra la carne e il cielo, come dicevamo prima. Ecco, credo che Ennio Morricone abbia colto questo arcaismo adottandolo in fondo anche nella sua scrittura musicale, no? Perché la scrittura vocale in particolare, per quanto riguarda poi soprattutto le due partenope, si basa in fondo su delle modalità che richiamano la musica arcaica antica. In fondo l'intera opera è basata poi, come faceva sempre Ennio Morricone, su una cellula di partenza molto limitata, molto breve, un tetracordo, non a caso, che porta la scrittura di Ennio Morricone a indagare tutte le risorse della modalità più che della tonalità. Quindi da questo punto di vista, anche dal punto di vista del linguaggio musicale, come dice un nostro amico studioso di Morricone, Franco Sciannameo, è l'opera di transizione per Morricone, scritta appunto alla metà degli anni 90 e che gli consente poi di unificare in qualche misura gli echi della sua produzione musicale più nota, quella legata al cinema, ma anche gli echi di una produzione musicale ancora precedente, no? Che ha indagato nei primi anni della sua carriera, ma trovando una sintesi nuova tra appunto il linguaggio lirico e cinematografico. In alcuni momenti si sente anche, no, qualche cosa solo nelle scene d'amore, per esempio, qualcosa di cinematografico, ma per il resto invece l'opera suona per l'appunto con uno stile che è molto personale evidentemente e che si rifà proprio a un modello profondamente arcaico che stava nella sua mente, anche l'uso per esempio, no, dei flauti, lui voleva poi utilizzare anche degli altri strumenti ancora più arcaici, poi ripiegato sui flauti, indica insomma questa collocazione stilistica molto interessante di quest'opera e che penso possa emergere finalmente alla luce appunto dopo 30 anni.
Sì, mi sembra che appunto tornino e riecheggino vari atteggiamenti. Si parla spesso nel caso di Morricone di quel concetto di mobilità dinamica che lui ritrova anche nel discorso musicale, di qualcosa che cambia ma che in fondo rimane uguale a se stesso, e mi sembra che questo dualismo, questa scissione di partenope sia un po' il cuore di tutto, in cui evidentemente Morricone ha risuonato. Lui effettivamente sui tetracordi aveva fatto altri pezzi anche prima, ma siamo a un passo dal cinema, se vogliamo, siamo nel fratello maggiore del cinema e il mondo dell'opera, anzi la sorella maggiore.
Poi le vocalità, se posso aggiungere, sono anche nettamente differenziate tra le quattro voci cantanti, no? Una è una voce recitante, quindi, perché noi avevamo già immaginato per conto nostro la voce di Persefone come una voce registrata, e così sarà, non è presente in scena. E la scrittura di Persefone per Morricone è una recitazione intonata, senza poi scomodare modelli troppo arcaici, infatti è una cantante, ma che sostanzialmente è una sillabazione declamata del testo, no? Perché anche Persefone è una creatura lontana, irraggiungibile, no? È il desiderio di Partenope, ma come tutti i desideri è irraggiungibile, no? È soltanto una vocazione, è un'attrazione irresistibile, poi contraddetta dall'incontro necessario, inevitabile con Melanio. Le due partenope cantano anche in maniera differente, no? La partenope celeste è più lirica, la partenope terrestre è più vicina invece a una declamazione diversa da quella di Persefone, però più vicina a una recitazione intonata. Questa era in qualche modo un'indicazione che avevamo dato noi, ma che Ennio ha sviluppato del tutto autonomamente, però cogliendolo questo suggerimento, questa differenziazione tra le voci.
Va bene, allora io ringrazio moltissimo sia Sandro Cappelletto che Guido Barbieri per essere stati con noi e grazie per averci portato un po' dietro le quinte di questa prima assoluta, di questa partenope che finalmente vede la luce. Grazie.
Grazie a te.
Grazie a voi.